Eccoci qua, allora io ringrazio davvero brevemente ma molto di cuore per questa ospitalità. Mi dispiace tantissimo non incontrarvi, ragazzi, e spero che ci sarà un'altra occasione. Ringrazio davvero il professor Lizza per tutta l'attenzione dedicata al libro, per questo invito al professor Sellari e permettetemi soltanto brevemente un pensiero a Massimo Campanini, studioso di Vicino Oriente, uno tra i massimi conoscitori della filosofia islamica. È venuto a mancare a ottobre, lui ha scritto la prefazione di questo libro e lo voglio davvero ricordare con voi e vi invito, sì, senz'altro a leggere questo libro, ovviamente me lo auguro di cuore, mi auguro insomma che possiate in qualche modo darmi anche il vostro feedback, se vi va, posso lasciare i miei contatti al professor Sellari se qualcuno di voi ne ha voglia. E leggete anche qualcosa del professor Campanini perché davvero è illuminante sulla filosofia islamica. Ecco, detto questo, colgo subito l'invito del professor Lizza. Io sono andata la prima volta a inizio 2019, quindi in qualche modo il conflitto in Siria si andava risolvendo, ma era ancora piena guerra e c'erano ancora le bombe. Adesso sapete, una situazione molto delicata, ma le bombe tacciono rispetto a mesi fa. E, ho trovato un paese che mi ha colpito tantissimo, a parte per la forza straordinaria, la cultura, il senso della popolazione, eccetera. Una popolazione dove si sente tutta la ricchezza di un popolo che viene dai Fenici. I Fenici sono davvero un popolo straordinario, sono stati, no? E questo spirito imprenditoriale, questo spirito di slancio si ritrova. Poi, se volete, ne parliamo dell'aspetto culturale. Vorrei rispondere al professor Lizza con una risposta che ho ricevuto io nel paese. Quando ho chiesto qualcosa a proposito della situazione economica, del perché già della crisi che cominciava a inizio 2019, mi sono sentita rispondere: ma perché noi siamo un paese anomalo? Noi siamo la banca della Francia e la banca dell'Arabia Saudita, e lei capisce bene che non è facile essere tutte e due. Ecco, la persona che mi ha dato questa risposta è una persona molto semplice, che però in qualche modo mi ha subito fotografato una situazione, che è quella di un paese che è un territorio, una sorta di scacchiera dove altri fanno il loro gioco degli scacchi, dove le potenze, altre potenze internazionali fanno il loro gioco e persino conflitti per procura, perfino conflitti per procura. Io ho intitolato questo libro Fortezza Libano perché ho visto un paese che resisteva. A che cosa? Allora, innanzitutto vi dico questo, quello che ho trovato io, sono andata al nord, nella zona di Baalbek, citata dal professor Lizza, dove c'è un tempio meraviglioso, poi leggerete tutto, vi documenterete, vi auguro di andare. Ecco, Baalbek, che è un sito veramente straordinario, uno dei 5 siti patrimonio mondiale dell'UNESCO perché lo merita tutto, è a 20 km dalla Siria, quindi io ho trovato un paese dove ancora riecheggiavano, li abbiamo sentiti a 20 km gli spari, anche perché lì era una zona di roccaforte dell'ISIS, tra l'altro. Quindi innanzitutto mi ha colpito moltissimo questo paese che io ho trovato, che con tutte le sue forze resisteva a questa ingerenza innanzitutto dell'ISIS, perché ce l'hanno avuto a 20 km. E hanno tentato, ovviamente, sapete, la drammatica espansione che c'è stata tra Siria e Iraq di questo sedicente Stato islamico, e hanno tentato anche di penetrare il Libano. Quindi quello che ho visto con i miei occhi, innanzitutto, certo, il sindaco di Baalbek è un militare, ovviamente, no? Perché lì è stata militarizzata quella zona. Un paese che ha resistito a questi venti di guerra e non credo sia stato facile in quel momento lì. E poi un paese che resisteva anche a questo estremamente precario equilibrio interno. Perché? Credo che i binari di analisi debbano essere due e paralleli. Allora, uno è quello interno al paese, dove c'è tutto un equilibrio di cui qualcosa vorrei dire, e poi l'equilibrio internazionale. Perché il paese è in bancarotta? Proseguo un momento sul piano internazionale. Il paese è in bancarotta anche una delle ragioni più semplici, perché Svizzera nel Medio Oriente perché era la sede delle banche più importanti della zona e dell'area. Perché l'Arabia Saudita non vede certo di buon occhio che nell'equilibrio del governo ci siano la forza degli Hezbollah che sono legati all'Iran, e quindi l'Arabia Saudita negli ultimi anni ha, per esempio, progressivamente ritirato i propri investimenti, invece erano molto importanti per l'equilibrio del paese. Questa è una delle ragioni, cito questa perché è molto importante e molto significativa sull'economia, perché vi dà il senso di quel discorso di scacchiera e di altre partite a scacchi che altri fanno su questo territorio che, come ha detto il professore, sono 10.000 chilometri quadrati. Il discorso, l'equilibrio interno. L'altra cosa che mi ha colpito moltissimo di questo paese, che diciamolo, si è parlato di grande Libano nel 1920, lo ha fatto la Francia con il governatorato, la storia l'ha ben accennata il professor Lizza, e ora siamo nel 2020, quindi sono soltanto 100 anni che questo paese ha nemmeno questi contorni, poi questi contorni li ha presi dopo, però che si è parlato di Libano sono 100 anni. Eppure un paese dove io ho avvertito una fortissima identità, e vi faccio riflettere su questo. Chi di voi prima o poi non è andato o non è stato incuriosito dalla cucina libanese? Se vai negli Stati Uniti, i ristoranti di cucina libanese sono di tutto rispetto. Se vai a Londra, uguale. Adesso persino noi siamo sempre stati indietro rispetto alle cucine degli altri paesi, però anche da noi se ne sente parlare e incuriosisce. Ecco, un popolo così giovane, un paese così giovane che è riuscito nel mondo a far conoscere la propria cucina, è un segno fortissimo identitario, cioè hanno fuso chiaramente la cucina mediorientale con il meglio del tratto, della delicatezza, della particolarità francese, ed è uscito fuori veramente qualcosa di molto particolare. Non sono soltanto io a dirlo, ma appunto tutti i riconoscimenti. Io parlo della cucina nel libro anche perché i miei libri sono un po' come dei lunghi reportage, no? E quando io torno, tra le domande che mi fa la gente è anche come hai mangiato, perché comunque è un fatto identitario la cucina, un fatto fortemente culturale. E poi anche per questo motivo qui, perché volevo restituire l'idea di un popolo che ha una forte identità di sé. Su questo vi lascio anche un'altra immagine che forse avrete visto, ha girato nei social, perlomeno in alcuni circuiti. Allora, sapete che ad agosto c'è stata l'esplosione terrificante con 200 morti, ormai sono diventati oltre 200, e 6.000 feriti nel porto. Tutto c'è ancora da vedere perché, che cosa ha scatenato questa esplosione. Di fatto c'era del materiale fortemente a rischio che non doveva essere lì, non doveva essere stivato in quel modo e in quelle quantità. Ecco, esplosione terribile, un paese in ginocchio, non soltanto Beirut, ma un paese in ginocchio che già viveva una grossissima crisi economica e sociale. Adesso ad ottobre è stato un anno dalle prime proteste fortissime di piazza. Ecco, questo paese qui, dopo qualche settimana da questo tragico evento, ha messo insieme i rottami e le macerie e hanno fatto una statua, che è l'immagine, praticamente la riproposta della Statua della Libertà, una ragazza con queste macerie. È veramente l'immagine di un paese che vuole farcela, che vuole riscattarsi. Ecco qui il senso di Fortezza Libano di resistere.